Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura che la diritta via era smarrita. Charlie Rapino, il nostro Virgilio.
Ritrovati da Alessandro De Rosa e da Charlie Rapino. E qui stiamo per entrare in un altro mondo. Oh, questa veramente dovrebbe essere l'ultima puntata di questo ciclo, almeno per il momento, poi vedremo, non facciamo più promesse.
No, perché... noi abbiamo il ciclo del resto.
Eh sì, infatti, quindi è a ciclo continuo, ciclo una cosa continuo. Che va avanti. Qui lo spazio per essere se stessi è tra l'altro uno spazio che ha un, è, diciamo, proprio un posto fisico nel mondo, e questo mondo è Montreux. Parliamo di Claude Nobs. Che...
siamo in Svizzera, poi del resto sì. Ci vuole. Abbiamo... Claude, Funky Claude è stato uno dei personaggi più importanti del music business negli ultimi,
fondatore del Montreux Jazz Festival.
Addirittura ufficio internazionale a Warner per molto tempo, perché abbiamo iniziato con Nina Simone, che non viveva lontano da qui. Del resto, come questa parte del mondo, è un posto per esiliati, vuoi che se siano politici, vuoi che se siano fiscali, poi la stessa cosa. E Montreux è... ho detto qualcosa di nuovo?
No, nulla. Mi stava facendo ridere questo discorso dell'esiliato.
Esiliato, poi sai, è sempre... sei un esiliato. Nina era esiliata per motivi politici, artista complessa, avremmo potuto aprire con un pezzo ovvio, perché purtroppo la sfortuna di Nina Simone, che poi viene reinterpretata in quei dannati piano bar che vanno vietati, tu entri per farti un martini e ti becchi Fever, ti becchi sti pezzi.
Ma di questo parleremo in un'altra puntata, forse esatto, in un futuro. Sì, ma ritornando a lui, fondatore del Montreux Jazz Festival, c'è un bellissimo documentario che Mauro Benzoni, che si sta occupando da 10 puntate, ci sopporta.
Sì, non ce la fa più.
Non ce la fa più, diciamo, cambia i pezzi.
Grazie di tutto.
Lo ringraziamo, Mauro, perché poi serve anche ringraziarli, i collaboratori. Lavora
con due totali improvvisatori, in particolare il sottoscritto. Quindi,
mi ha parlato di questo documentario bellissimo, They All Came Out to Montreux, che è stato fatto anche, tra l'altro, in produzione, coproduzione con la Radio Svizzera, la Radio Televisione Svizzera. Quindi su Play Suisse si può cercare e vedere lì le puntate, quante persone sono ripartite.
Ha fatto parte della mia formazione spirituale, Montreux, perché dato che vivevo da ragazzino a Parma, quindi vedevamo la TV svizzera, che era già a colori, io non avevamo la televisione a colori. Montreux andava a volte addirittura anche in diretta sulla TV svizzera. Ho visto i Roxy Music, Miles Davis, Peaches Brew, Nina, ho visto Bowie, ho visto molte molte cose molto interessanti, ed era, penso abbia giocato un ruolo molto importante per molti ragazzi anche in Italia, che abbiamo ascoltato molta musica attraverso il festival di Montreux. C'era anche un altro programma, si chiamava Vroom, però che era il sabato pomeriggio.
Altro programma della Radio Televisione Svizzera.
Della Radio Televisione Svizzera, molto fondamentale, direi. Sai, l'Italia allora, negli anni 70, avevamo Canzonissima, la Carrà, con tutto il rispetto, non era esattamente la cultura che stavamo cercando, l'avevamo apprezzata più tardi. C'era la TV svizzera a trasmettere queste cose che venivano da Montreux. E poi, sai, Claude Nobis è stato estremamente importante per aver messo insieme appunto gli esiliati, quindi trovò casa Bowie vicino Vevey, trovò lo chalet, trovò una Volvo di seconda mano, aiutava gli artisti letteralmente a risistemarsi. Gli Stones avevano come riferimento Claude Nobis quando erano esiliati sia politicamente che fiscalmente dall'Inghilterra. Quindi è soprattutto quello che ha messo insieme uno dei dischi più importanti che magari suoniamo più tardi.
Ma sì.
Che è una sorpresa, perché raccontiamo una bella storia. Io incontravo spesso Claude al Midem, ero stato presentato a lui da qualcuno della Warner, ed era sempre un totale gentiluomo. L'ultima volta addirittura abbiamo una foto con lui, Pino Sagliocco, sottoscritto, Tracy Nurse, che era responsabile di Springsteen, Paul Berger, che adesso mi hanno detto risiede nella casa di Ibiza di Pino Sagliocco. Se mi senti, Pino, mandamene una copia, perché io non ce l'ho. Aveva sempre delle forti riflessioni. Mi ricordo l'ultima volta lo vidi, era proprio quando è stato il grande cambio. Il Midem era un grosso punto di incontro a Cannes, che poi adesso non esiste più, purtroppo. E mi disse: non mi piace dove sta andando la discografia, non mi piace dove stiamo andando. Ed erano i tempi in cui c'era la grossa rivoluzione digitale. Chissà cosa pensa oggi, wherever you are. Però il pezzo che gli dà più fama, dove viene il titolo Funky Claude, lo sentiamo adesso. Non c'è neanche bisogno di un titolo.
Andiamo diretti.
Lo sentite direttamente. We are.
Blackmore qui lo stiamo sfumando perché
le masturbazioni assolistiche del ragione del
ritorniamo a parlare di McLaren allora ecco.
Richie ma, Blackmore sai, era il Bignami del rock no
il Bignami del rock
Smoke on the Water è il Bignami del rock c'è Funky Claude c'è Frank Zappa and the Mothers la storia la sanno tutti è un bel rock da salumiere bello pane salame quello è e non facciamo tanta filosofia soprattutto il testo che parla di come abbiamo fatto il disco il riff per chi non lo sapesse è stato quasi direi derubato da un pezzo degli Stooges che si chiama Loose secondo album degli Stooges
io sapevo che era preso le note dalla quinta di Beethoven anche
la quinta di Beethoven
cioè hanno giocato su queste tre note qui
vabbè, può darsi,
poi con la quinta cioè facendo il quinta, power chord
non capisco di che parli non fa niente. Stiamo parlando di musica io parlo di discografia
esatto però non fa niente però ti volevo provocare dicendo che ho scelto questa versione live perché quando è partita tu facevi gesti eccetera però qui noi stiamo parlando di Claude Knobs che voglio dire ha reinventato comunque restituito al pubblico dei personaggi quasi anche dimenticati talvolta però grandissimi accogliendoli a Montreux in un festival live
il concerto di Marvin Gaye del 82 che lo potete vedere online penso quel gruppo incredibile con Bugsy Wilcox Blades Blair probabilmente uno dei più bei concerti che possiate vedere cioè, calpesta anche Prince in alcuni punti Marvin Gaye aveva promesso di andare a Montreux tante volte, non l'ha mai fatto, anche perché non era molto gestibile il buon Marvin. Claude Knobs appare, che non ci crede manco lui, che era sul palco a presentare Marvin Gaye, ed è un concerto, probabilmente il più bel concerto fatto a Montreux. Lì si spaziava perché Emerson, Lake & Palmer venivano qua, The Yes vivevano qui.
Studio dei Queen,
Mountain, a Montreux. Non era lontano da Monaco, dove c'erano i Musicland di Giorgio Moroder. E c'è soprattutto, come al solito, i governi, gli stati che arrivano con le tassazioni che fanno sì che i primi che tagliano la corda sono gli artisti perché vengono ultratassati. In quel momento il Regno Unito aveva una politica fiscale che era completamente assurda, fuori misura. Infatti Noel Coward, quando gli dissero ma Ginevra e Montreux sono molto noiose, lui rispondeva regolarmente c'è un bellissimo panorama sulla loro situazione fiscale. Quindi è stato sempre un po' rifugio per gli artisti, tradizionalmente.
E c'è anche proprio un legame no, tra Claude Knobs e l'Atlantic Records, perché conosce lui Ertegun. E diciamo che un po'...
Ertegun gli affida proprio tutti gli affari internazionali della Warner, dell'Atlantic a Warner, quindi che sono molto importanti perché sono le uscite globali, erano gestite anche a livello della pubblica relazione, penso a Alex Grob, che era il socio di Claude, che spesso ci scordiamo, Claude stesso.
Da questo punto di vista qui, il Festival di Montreux, no? Che cosa rappresenta secondo te per gli anni in cui, diciamo, sta andando ancora avanti, ma negli anni in cui viene fondato? Cioè dove trova il fenomeno, diciamo, come mai lo abbiamo inserito dentro i discografici più eminenti, quelli più importanti, quelli che hanno spostato in qualche modo la storia, comunque almeno occidentale, della discografia,
ma
Charlie?
Sai, penso che bisogna essere molto bravi con lettere i puntini nel nostro mestiere e Claude lo sapeva fare molto bene, anche perché si inventa da un posto che, cioè che Montreux non è Los Angeles, non è New York, non è Londra, non è Parigi, non è manco Roma, che diventa il punto d'attrazione, perlomeno a livello continentale, del music business internazionale. Non è da poco questa cosa. C'è questo aspetto. Tu vedevi gli special thanks in tutti i dischi importanti degli anni 70, special thanks to Claude Knobs and Alex Grob. Poi mi avevano detto che lui in realtà lavorava all'ufficio del turismo di Montreux, questa era la sua funzione, no? Tutto qua. Poi, sai, uno dei dischi più importanti, lo diciamo dopo, ascoltiamoci Miles Davis. Thank you.
Che si sta, come dire, contorcendo sulla sua batteria facendo un assolo pazzesco del Los Endos Suite. Io l'avevo trovato e l'ho messo dentro a tradimento. Charlie forse non era d'accordo,
c'è,
però
c'è solo di batteria, io non lo so poco.
Su Phil Collins, diciamo che eravamo partiti da Beaches Brew di Miles Davis ricordando il live a Montreux e siamo finiti qui nel 96.
Sì, un live incredibile, nel perché 96. Poi quando vedi la ripresa ci sono sti personaggi, sti ceffi sul palco che non ci credi, cioè Michael Anderson, il bassista, che aveva 19 anni, era veramente molto giovane, Reggie Lucas che più tardi produrrà Madonna.
E qui invece però... sai chi c'è qui sul palco insieme a Phil Collins e agli altri? Quincy Jones a dirigere l'orchestra. Questo lo mettevo anche perché Montreux è stato anche questo, ed è anche questo, è un momento, questi festival,
sì,
che
si
sembrano
facevano
oggi...
cose molto particolari, si facevano.
Esatto, anche di contaminazioni, dove nascevano cose, sì, o comunque si rafforzavano delle alleanze, o avvenivano anche dei litigi, perché no? Dicevamo la difficoltà anche di reperire queste registrazioni di,
sì, all'AI. Perché lui per contratto le erano di proprietà del Montreux Festival.
Il master rimaneva di proprietà, esatto, loro. È il caso anche di un altro artista che non
beh,
abbiamo ancora citato.
È il figlio di Miles Davis, alla fine la logica conseguenza di Miles Davis è senza dubbio Prince. Sono i migliori anni di Prince, sono quelli che quando lui... Io ho un ricordo molto particolare di Prince, di cui ero un fan sfegatato, ma... Mi ricordo che eravamo ai Brit Awards, eravamo nella Green Room, c'erano tutti, c'era Madonna, c'erano i Gallagher, tutte queste persone. Mi ricordo che quando apparve Prince sul palco si sentirono un po' delle merdine, poverini, perché era decisamente...
Era
sì,
troppo.
Vederlo dal via, erano lì, non sapevano neanche se applaudire, poveracci, cioè, li aveva rimessi al livello dove appartenevano del resto. Lui era... un musicista con un talento decisamente superiore.
E come mai hai scelto proprio questo pezzo che stiamo per ascoltare?
probabilmente perché Pinch è legato a un periodo della mia vita, non lo so, ma a me di Prince va bene tutto, mi va bene anche se legge al microfono l'elenco telefonico
alla Gassman, diciamo.
Sì, alla Gassman
ti va bene anche così.
Va bene anche così.
Allora, si esibì lì Charlie Rapino, tra l'altro una performance intima, no? Notavi tu come in effetti Montreux restituisca questa prossimità, se vuoi, prossimità sì, ma anche distanza, voglio dire, con certi giganti.
Sì.
Qual è il cocktail che fa funzionare?
Ma no, facciamo, a parte che c'era un albergo dove facevano un martini che era un killer, era veramente ottimo, ma sai, parliamo anche di un'era molto diversa in cui c'erano ancora le frontiere, ne parlavamo stamattina io e te, quindi già la Svizzera o Montreux era un posto esotico per noi. Oggi purtroppo si è perso, nel bene o nel male, si è perso molta... L'Europa non è più esotica, non c'è più esotismo, non c'è più esoteria, non c'è più esotismo. E quindi sapevi che a Montreux succedeva quello. Io andavo a vedere il festival di Montreux da ragazzino per autostop, era un'avventura. Oggi non so se questa cosa possa essere ripetuta e se avrebbe lo stesso sapore, ecco, sarebbe probabilmente tutto molto uniformato dal comune. Il comune, come sappiamo, può essere solo il momento in cui tu sei comune, sei comune, quindi sei un mediocre.
Beh, è un pensiero che apre altre riflessioni.
Altre riflessioni.
Che forse
meglio che lasciamo da un'altra
parte. Da un'altra parte. No,
Nobs non era comune.
Non era comune. E bisogna anche pensare all'esoterismo. Ci portiamo infatti nell'ultimo ascolto. Guarda, è stata una serie veramente molto bella che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. E io devo risottolineare e ringraziare anche Mauro Benzoni, che è stato con noi all'altra parte del vetro.
Mauro non ce la fa più, poveretto.
Lo so, l'abbiamo già detto, però lo ripetiamo perché siamo arrivati in fondo, Mauro, ce l'abbiamo fatta.
Sì.
Charlie Rapino è stato un compagno, un Virgilio in questo mondo discografico. Vorrei proprio chiudere, prima di ascoltare l'ultimo pezzo.
È un pezzo fondamentale questo è Claude Nobs, poi alla fine, che organizza, di solito faceva sempre dei barbecue nel suo chalet, queste cose qua. Un giorno ci sono due dei suoi amici, clienti, come vuoi definirli tu, persone che ha aiutato. Una di questi è David Bowie, l'altra era Freddie Mercury. Claude Nobs gli dice: ma perché non andate insieme in studio a fare qualcosa? No pressure, no pressure, ed è appunto da lì che nasce Under Pressure. Pezzo fondamentale, perché poi è un pezzo che ispira buona parte dell'hip hop di quegli anni.
Beh, insomma,
ce lo ascoltiamo.
Il situazionismo di cui ci parlavi, la capacità di fare relazioni, di fare deal, di leggere nella mente di quel momento, ma anche di quel contesto.
Abbiamo parlato di centravanti. noi abbiamo parlato di centravanti che sono sempre in area di rigore. Ed è il segreto del nostro mestiere, bisogna sempre essere in area di rigore. O se non sei in area di rigore, bisogna essere il regista che riesce a fare il cross al centravanti che è l'area di rigore. Cioè, nella metà campo degli altri deve stare, perché le palle arrivano. Claude Nobbs probabilmente sarebbe stato un centravanti di sfondamento. Alla Gerd Müller.
Bella questa metafora calcistica su cui concludiamo con Claude Nobbs, ma anche con questo ciclo. Grazie mille, Charlie Rapino, per essere stato con noi.
Ciao a tutti, grazie di tutto.
Slashed and torn. Pressure.